Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, ecco, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Stiamo leggendo l'esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II, Redentoris Custos, su San Giuseppe. Ecco, un'enciclica, cioè una lettera piena di contenuti, ecco, di riferimenti storici, ecco, alle encicliche precedenti, soprattutto la Quamquam Pluries, di cui ricorreva il centenario, ecco, 1889-1989, quando, ecco, Giovanni Paolo II scrisse questa lettera importantissima su San Giuseppe, un raccordo anche biblico, ecco, però sempre inserito nella tradizione, sul grande patriarca, patrono della Chiesa Cattolica. Ecco, siamo al numero 13, ecco, di questa esortazione, la presentazione di Gesù al Tempio. Come San Giuseppe quindi visse questo momento, è importante, uno dei protagonisti, cioè citato più delle volte, più di una volta, è l'unica volta in cui, appunto, è l'ultima volta in cui viene proposto nel Vangelo, nei Vangeli. Poi non si parla più di San Giuseppe, si parla un po' di lui nel Vangelo di Matteo, di più in quello di Luca, però e poi basta, scompare dalla narrazione. Compare dalla teologia dei Vangeli. Vedete che è sufficiente quello che è stato detto di lui. Vediamo la presentazione di Gesù. Ecco, questo rito riferito da Luca 2:22 include il riscatto del primogenito e illumina la successiva permanenza di Gesù dodicenne nel Tempio. Il riscatto dei primogeniti è un altro dovere del padre che è adempiuto da Giuseppe. Giuseppe era il capo famiglia. Tutti gli effetti, quindi è lui che decide, è lui che porta l'offerta, una coppia di giovani colombi. Ecco. L'offerta dei poveri, dei più poveri. Nel primogenito era rappresentato il popolo dell'alleanza. Il primogenito era il simbolo del profeta, del Messia, del Cristo, perché è il primogenito tra molti fratelli, l'unigenito figlio di Dio. E quindi nel primogenito c'era già in nuce, c'era nelle sembianze, c'era nelle forme, ecco, nell'ombra, ma c'era, ecco, l'avvento del Messia, il primogenito. Quindi bisognava riscattarlo, bisognava darlo a Dio. Era consacrato a Dio. Ogni primogenito maschio era consacrato a Dio, perché non le femmine? Le femmine erano già consacrate con il dono della maternità, dono di sé. Sublime, no? Ecco che veramente solo le donne hanno, no? Questo ascendente sia sui maschi che sulle femmine, no? Ecco, le madri sono madri sempre, no? Ecco, come delle regine, ecco, nella vita degli uomini. Quindi riscattato dalla schiavitù per appartenere a Dio. Anche a questo riguardo, Gesù, che è il vero prezzo del riscatto, non solo compie il rito dell'Antico Testamento, ma nello stesso tempo lo supera, non essendo egli un soggetto da riscattare, ma l'autore stesso del riscatto. Ecco, Dio è il riscattatore, no? Dio è che prende in considerazione l'offerta dei primogeniti, ma Gesù è Dio, no? E quindi non è che deve essere riscattato, è lui che riscatta, è lui che salva, è lui che eleva gli uomini a dignità perenne. Li eleva con il suo sangue, il sangue dell'agnello dipinto, ecco, segnato sugli stipiti delle porte degli israeliti, è il sangue di Cristo, che sarà, diciamo, il segno di salvezza per tutti coloro che avranno creduto in lui. Sarà il segno della redenzione. E così il demonio, l'angelo sterminatore, non potrà toccare queste persone, perché sono state scelte, elette da Dio per la perfezione, per la unità con Dio, per l'elevazione in Dio. Ecco, questa è la salvezza, no? Ecco, che Gesù ci ha portato. Chi è immerso nel suo sangue, chi è segnato dal suo sangue, nel battesimo e poi negli altri sacramenti, ecco, allora avrà la perfezione, avrà la santità, avrà la santificazione, il prezzo del riscatto. Allora Gesù si sottomette perché fa vedere che è giusto. Ecco, che che è giusto per noi essere riscattati dal suo sangue, non dal sangue dell'agnello, non dal sangue dei tori e dei vitelli, non dal prezzo pagato, ecco, per la presentazione, per la consacrazione del primogenito, ma per esclusiva misericordia, per la sua infinita misericordia che ci è data nel suo sangue, che ci è data, ecco, da lui. L'Evangelista rileva che il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Beh, c'è tutto il discorso di Simeone, no? Simeone preannuncia una cosa enorme su Gesù, praticamente afferma la divinità di Cristo. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. La salvezza è Gesù. Quindi è il Salvatore, quindi è il Messia, quindi è Dio. È il figlio di Dio, no? Il primogenito di Dio. Egli è qui per la salvezza e la rovina di molti in Israele. Segno di contraddizione. Beh, non tutti crederanno in Gesù, purtroppo. Il peccato si è talmente radicato negli uomini che sembra che il peccato sia la legge. Pensiamo a quanti oggi aderiscono, non so, alla massoneria, no? Che è un movimento gnostico, anticristiano, no? Perché non crede all'incarnazione, non crede nel Figlio di Dio, nell'unicità di Cristo, pensa a una pluralità di religioni, sono tutte buone. Basta che si conservi il credo massonico della fratellanza, della legalità e della libertà. Libertà di pensiero, ognuno può fare quello che vuole, no? Nei limiti della legalità, della loro ovviamente legalità, no? Che è una legalità solo umana, intraterreno. Ecco. Allora, questo qui è un tradimento di Cristo, perché Cristo è l'unico Salvatore. Simeone, il vecchio Simeone non avrebbe mai aderito alla massoneria, no? Che i miei occhi ha visto la salvezza è questa. Non è che c'è una molteplicità di salvezze a cui in maniera opzionale si può aderire secondo il principio di libertà di coscienza. Questo è uno scandalo, una bestemmia, no? Significa il relativismo spirituale, il relativismo dottrinale, il relativismo soprannaturale. Invece Dio è uno, quindi una è la via di salvezza, una è la fede, una è la dottrina, una è la Chiesa, uno è il regno di Dio, non ce ne stanno più di uno, è uno solo, e Dio è uno. E non è il grande architetto dell'universo, cioè un demiurgo che costruisce un po' qualche cosa, come un architetto, e poi basta, se ne va e si disinteressa degli uomini, ma è Dio che crea continuamente e salva ogni uomo che viene nel mondo. Se non si è capito questo, sia nella bestemmia, sia nella blasfemia, sia nell'apostasia, si è fuori della salvezza di Cristo. Ecco, è inutile voler includere anche Cristo, anche i romani ci hanno provato, no? Fortunatamente il Senato si oppose a questo, no? Ecco, Tiberio Cesare aveva detto, beh, questo Cristo è molto famoso qui tra i giudei, anche a Roma, beh, mettiamolo nel nostro Pantheon. E così fanno i massoni, lo mettono nel Pantheon, anche Gesù Cristo, però deve stare alla pari con tutte le altre divinità, no? È sottomesso poi al grande architetto, che poi è Satana alla fin fine, non lo dicono i massoni, ma si sa, negli ultimi gradi della massoneria si sa bene che il grande architetto non è il demiurgo platonico, non è un dio razionale, è proprio Satana che vuole la perdizione, la salvezza, l'odio verso Gesù Cristo. Ecco il disprezzo della salvezza eterna che Gesù, unico Dio, ci è venuto a donare. Ecco, allora qui San Giuseppe è interpellato, prende posizione, anche lui. Si stupiscono, Maria e Giuseppe, delle cose che si dicevano di lui, ma accoglie il messaggio di Simeone, luce per illuminare le genti, gloria del popolo di Israele. La luce è unica. Non ci sono più luci, ci sono luci minori, luci maggiori, e no, c'è la luce di Cristo che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Diciamo, facciamo la veglia pasquale, Lumen Christ, Deus gratias, la luce di Cristo. Quindi l'illuminato di Baviera,
grossa crociarmi, in una luce, ecco, in un fuoco, rubato agli dei come Prometeo, ecco, come la tragedia, quindi Eschilo, ma Prometeo che ruba avere qualcosa di divino in sé, con il proprio ingegno, male ingegno, per distinguersi dagli altri uomini, per elevarsi a livello divino, con lo sforzo umano e poderoso, questo è una bestemmia, no? Perché non possiamo elevarci a livello di Dio senza Dio. È il peccato originale, no? Il peccato originale dei progenitori. Così come è descritto dalla Genesi, fu che l'uomo volle diventare Dio senza Dio. Quello che fece poi l'angelo decaduto. Gli angeli decaduti vollero essere divini senza Dio, ribellandosi anzi a Dio, mettendosi contro Dio. E questa era la perfezione. Senza Dio non si può fare nulla, dice Gesù. Senza di me non potete fare nulla. Deprivate solo la vostra condizione spirituale e umana al di sotto di quella che deve essere. Senza Dio si diventa bestia. Anzi, le bestie hanno diciamo, qualità, che ovviamente non è soprannaturale. Noi senza Dio siamo meno di queste bestie, perché perdiamo il nostro valore soprannaturale, che è l'unico che abbiamo. Alla fine l'uomo naturalmente sì, c'ha un valore, però non è paragonabile con quello che può ricevere da Dio, da Dio stesso. E quindi questo, ecco, fu chiaro a San Giuseppe. Questo fu chiarissimo a San Giuseppe, ecco questo fu, ecco proprio quello che San Giuseppe comprese. Quello che San Giuseppe visse profondamente in se stesso. Questa luce per illuminare gli oggetti. Lui era il primo illuminato da questa luce, la Madonna, beh, sì, certamente una creatura speciale. Giuseppe è un uomo come noi, anche se è santissimo, dicono alcuni, consacrato addirittura dal grembo della madre per la missione che doveva compiere. Però aderisce, ecco, a questo programma di vita che gli viene esposto dal Signore nella presentazione al Tempio di Gesù. Nella presentazione al Tempio di Gesù c'è la nostra presentazione a Gesù, perché noi siamo illuminati da questa luce, perché noi siamo nella gloria di questo popolo Israele che Gesù fonda, che Gesù raduna, che Gesù consacra, che Gesù consolida dal ceppo dell'Antico Testamento, ma ormai quello non esiste più, esiste solo il popolo della nuova alleanza, quello che si slancia verso il cielo, verso Dio, che viene da Dio, che va verso Dio, quella era solo una preparazione, era solo un archetipo, era solo un'ombra, una prefigurazione di quello che è adesso, invece, il regno di Dio, la Chiesa, no? La Chiesa di Cristo. La salvezza per mezzo dei sacramenti, della santità, della Chiesa, dello Spirito Santo che viene da Dio. La salvezza preparata da Dio davanti a tutti noi. Davanti non significa solo in front of, si dice in inglese, no? Ma anche prima, before, cioè prima di tutti i popoli. Cioè, tutti i popoli devono sottomettersi a quest'unica salvezza, gloria. Il popolo Israele, salvezza preparata da Dio davanti, cioè prima, before, tutti i popoli. Tutti i popoli devono sottostare a questo. Se no, Dio non è Dio, ci sono Gesù, è figlio di Dio, è qualsiasi, perché lo dobbiamo seguire, si capisce. E invece, proprio qui il segreto della salvezza, crederlo, salvatore universale. I discepoli si prostrano nel vedere Gesù, Gesù ritorno, si prostrano, si mettono in adorazione, perché è il mio Signore, è il mio Dio. C'è poco da fare, non è che si mettono in prostrazione davanti a Buddha, e Buddha già esisteva, cioè prima di Cristo, 3000 anni prima di Cristo, o davanti a Confucio, o davanti, non so, agli dei babilonesi, cananei, egiziani, ce n'erano tanti di dei, quelli romani, greci, c'era una scelta vastissima di divinità. Si inchinano e si prostrano solo davanti a Gesù, che è vivo, che è risorto, è un uomo che ha ripreso vita, quindi non può essere che Dio, perché nessuno riprende vita da solo. Nessuno ha la vita in se stesso, come dice Gesù. Nessuno ha la vita. Nessuno gliela dà, è lui che la dà e la riprende di nuovo. È in grado di darla, capitolo 10 di Giovanni, e di riprenderla di nuovo. Solo lui è Dio, solo lui è il Cristo. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. È nella casa di Nazareth. Ecco, abbiamo parlato della presentazione al Tempio di Gesù, in cui Giuseppe riceve, ecco, una delucidazione sulla divinità di Cristo e sulla sua missione, sul fatto che egli dovrà essere luce per illuminare tutte le genti. E gloria del popolo di Israele, del nuovo popolo di Israele, ovviamente, che è la Chiesa, l'unico popolo di Israele che rimarrà. Ecco, non ce ne sono altri, quelli fondati, quello fondato su Cristo, sulla fede in Cristo, sui sacramenti, sulla vita eterna che gli è venuto a portarci per mezzo del dono dello Spirito, per mezzo, ecco, del dono di sé. Ecco, dopo questa grandezza che egli ha ricevuto, ecco che subito si presenta la prova. Ecco, la fede deve essere provata. La fede deve essere messa in atto proprio nel momento in cui è contrastata, nel momento in cui è conculcata, nel momento in cui è disprezzata e odiata e ridotta a nulla dalle potenze del mondo, dalle potenze delle tenebre, dalle potenze del principe di questo mondo, il quale fa guerra all'anima, fa guerra a Cristo, fa guerra ai fedeli di Cristo. Ecco, allora Giuseppe si trova subito in ambasce, perché dopo la presentazione al Tempio, siamo nel numero 14, ecco, della Redemptoris Custos, l'Evangelista Luca nota: quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Stavano a Nazareth, avevano assolto tutti gli adempimenti della legge, il censimento, no? La presentazione al Tempio, si erano fermati a Gerusalemme, ecco. E quindi fanno ritorno, siamo già, Gesù è più grande, insomma, no? Qualche annetto di età, e sono in Galilea, sono a Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Ma secondo il testo di Matteo, prima ancora di questo ritorno in Galilea, è da collocare un evento molto importante, per il quale la divina provvidenza ricorre di nuovo a Giuseppe. Leggiamo: essi, i magi, erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Ecco, quindi c'è questo evento veramente drammatico, veramente tragico. Il bambino è a rischio di morte, non per una malattia, non per un problema interno, ma per la politica. La politica è da sempre. Ci si illude, che si pensa che la politica sia espressione della volontà del popolo, che sia democratica, ma che non l'è mai stata e non lo sarà mai, è sempre frutto dei gruppi di potere, ecco, dei gruppi economici, dei gruppi più forti, ecco, che vogliono, ecco, soppiantare gli altri, governare e sottomettere. Ecco, Gesù lo dice: i grandi della terra dominano su di esse. Questo è il regno della terra, c'è poco da fare. Anche oggi non è che sia cambiato. Sì, c'è l'apparenza della democrazia, ma in realtà la democrazia non esiste, no? Non è mai esistita e mai esisterà, no? Perché il potere appartiene a piccoli gruppi, che spadroneggiano sugli altri. Difficile che sia uno solo a spadroneggiare, perché ovviamente non ce la farebbe senza l'aiuto di altri. Quindi, di solito un gruppo è come si fu in Unione Sovietica, bolscevichi, che significa proprio il gruppo di minoranza, bolscevichi, no? Quelli che erano di meno. I menscevichi erano la maggioranza, ma governava la minoranza, perché erano più crudeli, probabilmente, insomma, erano più senza scrupoli, ecco, questi sono i governanti anche di oggi, no? Chi ha meno scrupoli, chi ha meno etica, ecco, chi ha meno valori, certamente governa. Questo l'aveva detto anche, diciamo, il Signore a Salomone, la famosa parabola dei re. Gli alberi volevano un re, perché vogliono il re, perché vogliono essere meglio degli altri, vogliono essere più potenti, vogliono un re che li domini al posto del Signore, che invece è giusto. Ecco. E allora, ecco, chi è che governerà questi alberi? È il rovo, quello che ha meno virtù, meno qualità. Se qualcuno mi disobbedisce, esca un fuoco dal rovo e bruci tutti gli alberi della foresta. E così si governa, è sempre stato così, è sempre così. Dunque, ecco, a meno di un sovrano illuminato che abbia la grazia di Dio, ma sono rari, specialmente oggi, insomma, qui governano i gruppi economici più potenti, e più veramente disordinati, senza scrupoli morali, economici, culturali e sociali. Dunque, Gesù è a rischio. Il potere lo vuole uccidere. Perché? Perché questo bambino cambierà il mondo. Già lo sa Erode, l'ha sentito dai profeti, no? L'ha sentito dalle profezie, il profeta Michea: il Messia nascerà a Betlemme e avrà in mano la potenza, e in mano lo scettro del regno. Dominerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine, quindi Erode è preoccupato. Se il suo regno è così potente, io sarò scalzato. Quindi si avventura in questa campagna militare contro il Messia. Lo vuole uccidere fisicamente. Ordina che tutti i bambini sotto i 2 anni vengano uccisi nella regione di Betlemme, anzi, in tutta la Giudea. Grazie. Giuseppe non si sente sicuro neppure in Galilea, perché Galilea e Giudea poi sono parte della stessa dominazione. Ecco, il re ha dentellati anche lì, quindi può arrivare facilmente al governatore anche della Galilea. E quindi qual è la decisione? Non di Giuseppe, ma di Dio stesso. Devi fuggire in Egitto. In Egitto è un altro paese, un altro stato, un'altra giurisdizione, non c'è la persecuzione ancora. C'è stata anticamente la persecuzione, però adesso è un paese, anche se pagano, insomma, abbastanza tranquillo. E infatti Gesù ripara lì in Egitto. In occasione della venuta dei Magi, Erode aveva saputo della nascita del re dei Giudei. Quando i Magi partirono, egli mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù. In questo modo, uccidendo tutti, voleva uccidere quel neonato re dei Giudei, del quale era venuto a conoscenza durante la visita dei Magi alla sua corte. Allora Giuseppe, avendo udito in sogno l'avvertimento, prese con sé il bambino e sua madre nella notte, fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Osea 11:1. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Anche qui, anche Osea parla di Gesù, quindi ecco, in fondo, con questo detto, proprio dell'Evangelista, viene consacrato il libro del profeta Osea a Cristo. Le cose bisogna leggere in senso cristiano, nei testi dell'Antico Testamento, se no si legge in maniera falsata, si legge ancora con lo stile ebraico, che è lo stile casistico, lo stile dell'Alakà, dell'Aggadà, però Gesù ha superato queste cose. Bisogna leggerlo nella prospettiva della Pasqua di Cristo, dell'incarnazione, morte, risurrezione, ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la chiave di lettura nuova della Bibbia, anche dell'Antico Testamento, se no l'Antico Testamento non ha senso. Diventa un libro di cultura, cultura religiosa, oppure di cultura o di fede deviata, insomma, non completa. Invece, l'Osea parla di Gesù, Osea parla di Gesù perché Gesù doveva essere prigioniero in Egitto, doveva stare in Egitto, doveva essere profugo, ecco, migrante. Anche se a tempo, perché i migranti ovviamente non vogliono essere per sempre fuori, no? Nella loro patria, vogliono tornare nella loro patria, amano la loro patria, no? Non è come oggi che forzosamente vengono trasferiti. Le prime immigrazioni forzate, pare l'abbia fatte proprio Stalin, anzi, forse più che altro quelle schiavistiche fatte dai regimi anglosassoni, no? Francesi, ecco, che hanno preso volontariamente gli schiavi dai paesi coloniali, li hanno portati nei paesi, ecco, d'oltreoceano, ecco, per favorire la manovalanza gratuita, ecco, la bonifica dei territori, ecco, la manodopera a costo zero, in modo tale, ecco, che si potesse avere ricchezza dal plus lavoro, plus valore di questi poveri schiavi, che erano stati resi schiavi, in realtà erano liberi, no? Nei loro paesi, sono stati resi schiavi per motivi economici, un po' come oggi le popolazioni dell'Europa Unita, vengono tassate in maniera tale, in maniera così spaventosa, che vengono resi schiavi, popoli come schiavi addirittura, non solo di razze diverse, ma anche della stessa razza. Perché questo è il piano massonico, sottomissione tutta l'umanità a una piccola elite che deve essere libera, gli altri devono essere tutti schiavi. Questo è il grande regime democratico, universale, globale che si vuole imporre oggi. E che dobbiamo stare attenti, vigilare che questo non avvenga. In tal modo la via del ritorno da Betlemme a Nazareth passò attraverso l'Egitto, come Israele aveva preso la via dell'Esodo dalla condizione di schiavitù per indicare l'antica alleanza, così Giuseppe, depositario e cooperatore del mistero provvidenziale di Dio, custodisce anche in esilio colui che realizza la nuova alleanza. Ecco, Giuseppe è padre nell'esilio, è padre anche nostro. Anche noi oggi siamo in esilio, lontano dal Signore, siamo sotto le grinfie di questi regimi così satanici, come sono, non so, l'Europa Unita, la NATO, no? Ecco. E ci vogliono schiavizzare, togliere la vita, togliere ogni bene. Però c'è Giuseppe che ci custodisce. C'è Giuseppe, il padre della Chiesa, il patrono della Chiesa, che ci preserva, come ha custodito Gesù. Custodisce anche l'eletta prole di Gesù Cristo, come dice la preghiera di Leone XIII. Allontana da noi la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Va bene, cari fratelli, veniamo con San Giuseppe in questo tempo pasquale. È lui che ci aiuta a vivere la luce pasquale, la luce del risorto, la luce di Cristo, vera libertà, vera fraternità, vera giustizia, vera uguaglianza tra tutti i popoli. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Cari fratelli, grazie e buon consiglio.